Il discorso della montagna in sette giorni. Capitolo 7. Paragrafo 3. L'attaccamento alle ricchezze spirituali. Dice Gesù: le ricchezze di un figlio, che io do a un figlio, devono essere un godimento di tutti e non esclusivo di uno, ma il dono deve circolare fra tutti. Perché io parlo a uno per tutti. Oggi viviamo in una società dove l'obiettivo della ricchezza materiale sembra essere l'unico vero scopo della nostra vita. Nella prima parte del nostro commento al secondo discorso della montagna, parlando dell'uso delle ricchezze, avevo fatto un breve cenno all'episodio evangelico del giovane ricco che, desiderando poter andare al seguito di Gesù come discepolo, gli aveva chiesto cosa avrebbe dovuto fare di buono per avere la vita eterna. E Gesù gli aveva risposto che per entrare nella vita egli doveva osservare i 10 comandamenti. Alla risposta del giovane che egli li aveva sempre osservati e alla domanda di cosa gli mancasse ancora, Gesù risponde: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quanto hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi». Ecco, per andare in cielo basta il rispetto della legge dei 10 comandamenti, ma se si vuole, in più, essere del tutto perfetti, ecco il consiglio evangelico di Gesù. Distacco dalle ricchezze, donare tutto ai poveri e a quel punto seguire Gesù come discepolo che, per essere veramente tale, deve essere distaccato da tutto tranne che da Dio. Il giovane avrebbe voluto essere discepolo di Gesù, come dire essere un odierno sacerdote che abbia saputo rinunciare ai suoi averi, ma l'essere discepoli comporta una disciplina particolare che Dio non pretende dagli altri. Essere discepoli significa accettare una particolare vocazione, accettare cioè di appartenere a Dio e per amore a Dio rinunciare a tutto. Bisogna tuttavia aver bene chiaro in mente cosa intendesse Gesù per ricchezze. Il termine andava inteso in senso lato. Dovete sapere che la parola di Dio è pienezza della parola e quindi moltiplicazione della stessa. Ricchezza può dunque avere tanti diversi significati e da questo proposito attirerò di seguito la vostra attenzione su un paio di discorsi di Gesù, non tratti dall'Evangelo ma dai quaderni, discorsi che prendono lo spunto proprio dall'episodio del giovane ricco e che spiegano appunto meglio cosa significhi veramente distacco e più in particolare da quali ricchezze. Ci si debba anche distaccare per essere davvero perfetti e come tali meritare non solo la salvezza in cielo, che è già di per sé gloria, ma una maggior gloria. Dice Gesù. Anche oggi ti parlerò riferendomi al Vangelo. Ti illustrerò una frase, una sola, ma che ha significati vastissimi. Voi la considerate sempre sotto un sol punto di vista. La vostra limitatezza umana non vi permette di più. Ma il mio Vangelo è opera spirituale, perciò il suo significato non resta circoscritto al punto materiale di cui parla, ma si propaga come un suono in cerchi concentrici, e sempre più vasti, abbracciando tanti significati. Io ho detto al giovane ricco: «Va, vendi quello che hai e vieni a seguire me». Voi avete creduto che io dessi il consiglio evangelico della povertà. Sì, ma non della povertà quale voi la intendete, non quello soltanto. Il denaro, le terre, i palazzi, i gioielli, sono cose che amate e che vi costa sacrificio a rinunciare di averle o dolore a perderle. Ma per una vocazione d'amore sapete anche spogliarvene. Quante donne non hanno venduto tutto per mantenere lo sposo o l'amante, il che è peggio, e continuare una vocazione di amore umano. Altri per un'idea fanno oggetto della vita. Soldati, scienziati, politici, banditori di nuove dottrine sociali, più o meno giuste, si immolano ogni giorno al loro ideale vendendo la vita, dando la vita per la bellezza, o per quello che loro reputano bellezza, di una idea. Si fanno poveri della ricchezza della vita per la loro idea. Anche fra i miei seguaci molti hanno saputo e sanno rinunciare alla ricchezza della vita, offrendola a me per amore mio e del loro prossimo. Rinuncia molto più grande di quella delle materiali ricchezze. Ma nella mia frase c'è un altro significato ancora. Come c'è una ricchezza più grande dell'oro e della vita e infinitamente più cara. La ricchezza intellettuale. Il proprio pensiero. Come ci si tiene. Ci sono, è vero, gli scrittori che lo elargiscono alle folle. Ma lo fanno per lucro. E poi il vero loro pensiero non lo dicono mai. Dicono quello che serve alla loro tesi. Ma certe intime luci le tengono sotto chiave nello scrigno della mente. Perché spesso sono pensieri di dolore per intime pene o rimproveri della coscienza destata dalla voce di Dio. Ebbene, in verità ti dico, che essendo questa una ricchezza più grande e più pura, perché ricchezza intellettuale e perciò incorporea, la sua rinuncia ha un valore diverso agli occhi miei. Quanto in voi si accende, viene dal centro del cielo dove io, Dio uno e trino, sono. Non è quindi giusto che voi diciate, questo pensiero è mio. Io sono il Padre e il Dio di tutti. Perciò le ricchezze di un figlio, che io do a un figlio, devono essere godimento di tutti e non esclusivo di uno. A quell'uno che si è meritato d'essere, dirò così, il depositario, il ricevente, resta la gioia d'esser tale. Ma il dono deve circolare fra tutti, perché parlo a uno per tutti. Quando uno trova un tesoro, se è un onesto, si affretta a consegnarlo a chi di dovere e non lo tiene colpevolmente per sé. Colui che trova il tesoro, la mia voce, deve consegnarla ai fratelli. È tesoro di tutti. Non amo gli avari, neppure gli avari nella pietà. Ci sono molti che pregano per sé, usano delle indulgenze per sé, si nutrono di me per sé. Mai un pensiero per gli altri. È la loro anima che preme loro. Non mi piacciono. Non si danneranno perché restano in grazia mia. Ma avranno solo quel minimo di grazia che li salverà dall'inferno. Il resto, che dovrà dare loro il paradiso, dovranno guadagnarselo con secoli di purgatorio. L'avaro, materiale e spirituale, è un goloso, un ingordo e un egoista. Si rimpinza, ma non gli fa pro. Anzi, questo produce in lui malattie dello spirito. Diviene un impotente a quell'agilità spirituale che vi rende capaci di percepire le divine ispirazioni, regolarvi su di esse e raggiungere con sicurezza il cielo. Vedi quanti significati può avere una mia parola evangelica. E ne altri ancora. Ora, piccola gelosa dei miei segreti, sappiti regolare. Non fare delle ricchezze che ti do delle ricchezze ingiuste. Questo che avete letto è un insegnamento che è anche un garbato rimprovero alla mistica che, parrebbe di capire, talvolta si mostrava forse un poco gelosa dei suoi segreti e restia a farli conoscere a tutti coloro che le stavano attorno. Siamo però anche di fronte ad un vero monito, per di più molto grave, rivolto a tutti coloro che, avendo per grazia di Dio avuto la possibilità di ricevere insegnamenti direttamente dal Signore, poi non ne fanno compartecipi gli altri affinché anche essi possano uscirne arricchiti. È una avarizia spirituale grave. Chi vuole tenere queste rivelazioni per sé, dice Gesù, è un goloso, un infingardo ed un egoista. Queste ricchezze sono di tutti e devono essere date a tutti, ovviamente nei dovuti modi e circostanze. Chi non lo fa, dice sempre Gesù, rischia anche secoli di purgatorio. Come non si può pensare allora anche a chi, pur non ricevendo dal Signore rivelazioni personali, viene a conoscenza ad esempio di quelle veri e propri tesori, dell'opera valtortiana, le apprezza, ne gode anche intellettualmente oltre che spiritualmente, legge e rilegge anche svariate volte, ma poi, tenendole egoisticamente per sé, non si sforza, almeno nei limiti del possibile, di utilizzarle per fare apostolato rendendone compartecipi anche altri e magari, se per timidezza non se n'è. Sente capace, diffondendo i libri dell'opera che parlano da soli. Ecco la necessità, da parte almeno dei valtortiani che qui leggono, di una evangelizzazione alla luce delle rivelazioni a Maria Valtorta, Evangelizzazione, che è uno degli scopi di queste nostre riflessioni, che si propongono di rendere più agevole il compito di chi in futuro vorrà o potrà cimentarsi.